Va dove ti porta Renzi 1. Di Pier Giorgio Gavronsky 10 febbraio 2014. Perché le nazioni declinano, in un bel libro recentemente uscito per il saggiatore Acemoglu e Robinson, dimostrano che all'origine vi sono sempre istituzioni poco inclusive. Lo sostengo almeno dal 2007. L'obiettivo numero uno dei politici è la conquista e la conservazione del potere. Dove la rappresentanza funziona, tutto dipende dal popolo, perciò avranno ogni incentivo a perseguire l'interesse generale. Dove la rappresentanza funziona poco e male, gli interessi decisivi per la conquista del potere si restringono. La classe politica promuove interessi più ristretti, particolari, e l'arricchimento dei clientes. Come il modo più veloce ed efficace non è lo sviluppo economico, bensì redistribuire i redditi e le ricchezze esistenti, a scapito dei più. In alcuni casi è a livello macro che si impongono politiche contrarie all'interesse generale. Questa situazione sembra verificarsi oggi in Italia. La richiesta principale dell'elettorato nel febbraio 2013, l'occupazione, la crescita, non è la priorità dell'elite. Prevale un'altra volontà, quella dell'Europa neoliberista, dietro alla quale ci sono non tanto differenze di opinioni fra economisti sul modo migliore per raggiungere obiettivi condivisi, bensì altri obiettivi, che Mario Monti riassumeva con l'espressione crescita del PIL potenziale. Nel linguaggio degli economisti, ciò indica non il pieno utilizzo delle produttive, bensì il miglioramento della produttività di quelli che un lavoro ce l'hanno, ovvero l'ampliamento della capacità produttiva del paese, a prescindere dal fatto se essa viene utilizzata o meno. Da qui l'accento sulle riforme strutturali. Il problema è che la capacità produttiva, se è inutilizzata, non regge a lungo. Se alla recessione non segue una ripresa rapida e forte, i capannoni cadono in disuso, il know-how, il credito si restringono, i giovani se ne vanno, i debiti crescono e il paese muore soffocato. Ora sappiamo che la ripresa forte e rapida non è stata e non ci sarà. Secondo la BCE, fra 2 anni la disoccupazione europea sarà grosso modo sui livelli attuali, e finora ha sempre peccato di ottimismo. Il film Smetto quando voglio racconta con divertente, drammatica ironia il punto di vista dei nostri giovani, costretti chi ad emigrare nei posti più strani, chi a vivere di espedienti e privo di speranza, incattivirsi. Il PIL potenziale, lungi dal crescere, è crollato del 5% circa, lo dice la Commissione europea. Quando una politica fallisce, le nazioni che non declinano sono in grado di cambiare strada e classe dirigente. Ma non a caso, nel 2008 il crollo di Lehman rivelò la gravità del fallimento delle politiche di Bush e Greenspan. L'America si affidò ad un progetto alternativo credibile, chiaro e dettagliato di un tal Obama, il quale a sua volta nel 2012 è stato sottoposto a un severo scrutinio dagli elettori. Le esitazioni del 2010-11 stavano per costargli care, ma le sue politiche moderatamente keynesiane, deficit pubblico sopra al 10% del PIL nel 2009 e 2010, mostrano risultati. A fine anno il PIL supererà del 10% quello del 2008, il deficit sarà al 3%, la disoccupazione al 6,5%, perché invece in Italia, fratto Europa, le politiche macroeconomiche non cambiano, perché le finalità, le priorità politiche, per quanto impopolari, non cambiano. Dietro all'obiettivo della crescita del potenziale c'è un progetto, nel migliore dei casi paternalistico, di alcune elite minoritarie, di trasformazione radicale delle nostre società, meno Stato, privatizzazioni, meno welfare, tagli alla sanità, meno tutele, nuove liberalizzazioni del mercato del lavoro, meno democrazia, fiscal compact, più Europa, l'euro ce l'impone. Il progetto si può condividere o meno, sicuramente conviene più alle elite autotutelate che a tutti gli altri, ma viene promosso non grazie al consenso bensì attraverso il ricatto della BCE sugli spread. Uso strumentale dell'urgenza, siamo sull'orlo dell'abisso, bisogna fare un passo avanti. Presto, presto. Dell'Europa ce lo impone l'Europa, le porcellum innestate sulla flagrante violazione dell'art. 49 cost. Democrazia nei partiti, le altissime barriere all'ingresso in politica. È consentito risolvere la crisi occupazionale e del PIL reale? Sì, ma solo attraverso una trasformazione strutturale in senso liberista della società. Le soluzioni facili, veloci, come le politiche di domanda o un tasso di inflazione un po' più alto in Europa, non sono ammesse. In altri casi è a livello microeconomico che si fanno politiche ad particularem contro l'interesse generale, le rendite oligopolistiche, autostrade o improduttive, costi della politica, la politicizzazione delle carriere nella PA sono solo alcuni ben noti esempi. Non si tratta di politiche solo parassitarie, ma anche distorsive, incentivano iniziative improduttive per assicurarsi queste rendite tramite legami politici o di altra natura che distruggono la selezione meritocratica. Tali distorsioni rallentano la produttività essenziale per la crescita in piena occupazione. Il risultato è una società dove gli incarichi non sono distribuiti in base alle capacità, ai vantaggi comparati, dove insomma non ti lasciano fare quello che sai fare. Una società depressa, poco innovativa, divisa fra privilegiati e outsiders, nemica dei giovani e dell'innovazione. Se davvero alla radice dei nostri guai ci sono gli incentivi perversi di un sistema politico in larga misura sfuggito al controllo del corpo elettorale, ma ancora non completamente, dobbiamo chiederci quali riforme istituzionali possono aiutarci a cambiare strada e quali invece aggraverebbero la situazione. Secondo Acemoglu e Robinson, tutte le riforme che creano istituzioni più inclusive, che allargano la rappresentanza, che aumentano il controllo della gran parte dei cittadini sull'operato dei politici, sono positive, e viceversa. Perciò la domanda è, le riforme istituzionali ed elettorali proposte da Renzi in che direzione spingono il sistema politico italiano? Cosa viene dopo? A quali politiche economiche preludono e sono funzionali, perché miglioreranno la situazione dell'Italia o la aggraveranno? Va dove ti porta Renzi 2, le radici di Pier Giorgio Gavronsky 12 febbraio 2014. Nel post precedente ho suggerito una riflessione sui possibili effetti economici delle riforme elettorali e istituzionali proposte da Renzi. Qualche lettore ci ha subito visto una critica al leader PD, ma il post era del tutto neutro, trattava dei criteri per valutare le riforme in discussione, sosteneva l'importanza di evitare istituzioni potenzialmente estrattive lontane dagli interessi popolari e di promuovere invece istituzioni inclusive. Sembra che il mero invito a riflettere sia vissuto come un'offesa da taluni, per i quali l'unico criterio che conta è fare presto. Su questo ha insistito anche Pina Picierno, PD, ieri sera a Ballarò. Ma in realtà anche il porcellum fu fatto in fretta da Berlusconi e soci, un weekend, solo che era una porcata. Prima di entrare nel merito delle proposte renziane è dunque opportuno continuare a riflettere su costituzionalismo e democrazia. Nell'era moderna, almeno dalla Glorious Revolution del 1688, dalla Costituzione USA 1787, e dalla rivoluzione borghese in Francia 1848, quando diciamo colloquialmente democrazia intendiamo in realtà democrazia liberale, un regime dove la maggioranza assoluta non decide sulle questioni veramente importanti senza una maggioranza più larga e qualificata. Non intendiamo democrazia popolare, come a Cuba, né democrazia giacobina, dove chi rappresenta il 51% può tagliare la testa agli avversari politici, né la democrazia di Platone, dove solo i filosofi hanno il diritto di governare. Ma, diceva Platone nel celebre paradosso della democrazia, l'eccesso di libertà induce i cittadini a consegnarsi a un difensore, solitamente un demagogo, il quale sollecita le istanze irrazionali degli individui e riesce a farsi consegnare democraticamente il potere, trasformandosi in tiranno, ed eliminando tutte le libertà della democrazia. Franco Ferrari. Chi è oggi, in Italia, il demagogo aspirante tiranno descritto da Platone, Berlusconi, Grillo? Qualcuno che ancora non si è rivelato, ma in ogni caso, scrive il lettore Magheggio, non è forse colpa degli italiani che li votano? Acemoglu e Robinson osservano che quando le istituzioni democratiche di un paese declina, no, quando una casta estrattiva si installa al potere e riesce a svuotare progressivamente la democrazia di contenuto lasciando quasi solo le forme, cosicché per il corpo elettorale diventa difficile sostituirla o trovare alternative valide, allora gli elettori tendono a rivolgersi a un leader populista che promette di liberare il paese da quegli sfruttatori. Per far ciò, spesso il leader populista chiede maggiori poteri e di cambiare la Costituzione, ma una volta ottenuti, ridotti i condizionamenti delle minoranze e degli altri poteri dello Stato, egli si ritrova le stesse opportunità di utilizzare le istituzioni per conservare il potere, le stesse domande di favori e arricchimento dai suoi, e nessuno in grado di limitarlo. Quasi inevitabilmente segue un aggravamento del declino. Il caso di Perón e di Roosevelt è emblematico dei diversi destini dei due continenti americani. Perón nel 1947 chiese ed ottenne dal Parlamento di riformare la Costituzione argentina per mettere sotto controllo la Corte Suprema che gli si metteva di traverso. Da allora aggiustare la Costituzione è divenuta un'abitudine dei leader populisti, e la Corte Suprema è diventata un organo politicizzato. La qualità dei governi è crollata. Il PIL pro non dissimile dagli USA nel 1947, è oggi un terzo. Roosevelt nel 1938 presentò la stessa richiesta al Congresso USA, e con più ragioni, dato che la Corte Suprema si opponeva con pretestuosi cavilli al New Deal. Ma il Congresso, controllato dal suo partito, il PD, disse no, anche se nello specifico egli aveva ragione, le istituzioni democratiche, l'equilibrio e la suddivisione del potere erano valori di fondo troppo importanti. Questa è l'essenza della democrazia liberale. Il giorno dopo le elezioni non c'è un vincitore assoluto, un sindaco insindacabile, un uomo al comando con i pieni poteri, ed insostituibile perché eletto dal popolo, ma un insieme di istituzioni che lo controllano, talvolta lo limitano, gli chiedono conto, e se necessario lo sostituiscono. L'intuizione costituzionale è nel nostro DNA, essendo alla base del successo di Roma antica. Lascio la parola all'archeologo Andrea Carandini, che in 20 anni di scavi nel foro è riuscito a trovare impressionanti riscontri di quelli che finora erano considerati i miti della fondazione di Roma, inclusa la Constitutio Romuli. In Oriente, la città e lo Stato si sono incentrati su un palazzo fortificato, proibito, corte di un sovrano assoluto, ed era in questa fastosa dimora che il despota prendeva le sue decisioni. In Occidente, al contrario, le città-stato antiche si sono incentrate sulla elevata acropoli e sull'agora o foro nella città bassa, centri sacrali e politici di una cosa pubblica. Se la città-stato all'origine è retta da un monarca, essa appare tuttavia di tipo costituzionale. La casa del re, infatti, appare alquanto modesta, indice di un potere limitato da altri corpi, quali il Consiglio degli Anziani e l'Assemblea Popolare. Esiste ancora oggi un legame storico-identitario con i primi romani? O Romolo equivale a un re primitivo di una qualsiasi altra parte del mondo? Io credo che un legame con il tempo di e di Romolo sussista ancora, sia vivo, e consista nella scoperta che gli antichi fecero in Grecia, in Etruria, a Roma, di un modo peculiare di vivere organizzati, di un dispositivo sacrale giuridico-politico-statale per il quale vari corpi della comunità, il re, l'aristocrazia e il popolo, riescono a convivere mitigando il potere centrale entro un'organizzazione unica, che possiamo chiamare, con gli antichi, costituzione mista. Si tratta dell'arte difficilissima di essere concordi al di sopra delle discordie, di dividersi senza considerarsi nemici. La storia orientale, invece, venne fondata su città e regni a carattere intrinsecamente dispotico. La nostra identità pre-cristiana riguarda pertanto non solamente il ius dei Romani, ma anche il più ampio dispositivo politico-costituzionale statale. Va dove ti porta Renzi 3, le riforme di Pier Giorgio Gavronsky 20 febbraio 2014. Più informazioni su ballottaggi, bicameralismo perfetto, costi della politica, governo Renzi, Italicum, legge elettorale, Matteo Renzi, riforme istituzionali, Senato, Silvio Berlusconi. Per firmare il declino, occorre un sistema politico-elettorale inclusivo. Il regime migliore sotto questo profilo è la democrazia liberale costituzionale. Esso ha una duplice caratteristica. Il governo viene affidato a chi rappresenta almeno la metà dell'elettorato e severamente controllato e limitato da i diritti e i poteri di veto delle minoranze, la Costituzione e l'autonomia di altri poteri dello Stato. Ciò limita gli abusi del potere e induce i politici a favorire un insieme più vasto di interessi, prossimo all'interesse generale del paese. Alla radice del declino italiano c'è l'allontanamento dalla democrazia liberale e dalla Costituzione, che ha generato comportamenti politici contrari all'interesse generale. Per valutare le proposte di riforma istituzionale bisogna dunque chiedersi se tendano a rendere il sistema più inclusivo e rappresentativo o meno. Non ho la verità in tasca, dunque faccio solo qualche domanda. Legge elettorale. 1. La Corte Costituzionale ha sentenziato che il premio di maggioranza del Porcellum era irragionevole. Un premio del 16% ottenuto con il 37% dei voti validi è ragionevole. 2. Gli sbarramenti contro i partiti piccoli dovevano impedire al governo, ma nell'Italicum la governabilità è già garantita dal premio di maggioranza e dal ballottaggio, che attribuiscono alla prima minoranza il 53% dei parlamentari. Allora gli sbarramenti che scopo hanno? 3. L'Italicum è un maggioritario alla quarta. Il primo effetto maggioritario è quello spagnolo, dato dai collegi piccoli. Il secondo è il premio di maggioranza. A questo si aggiunge il ballottaggio. Infine vi sono le soglie di sbarramento, altissime per chi non si coalizza. Si parla del 12%. L'effetto cumulato produce una distorsione enorme delle preferenze del corpo elettorale, larga parte del quale non sarà rappresentato. Siamo ancora in democrazia liberale. 4. Se il primo partito prende il 40% e gli altri non superano le soglie di sbarramento, il primo prende il 100% dei seggi. 5. Se al ballottaggio accedono, prevalgono coalizioni diverse al Senato e alla Camera, l'Italicum non garantisce neppure la governabilità. Non sarebbe meglio affrontare prima l'abolizione del Senato? O si vuole forzare la mano al Parlamento sull'assetto costituzionale? 6. Sapere la sera stessa chi governerà il giorno dopo le elezioni? Per 20 anni, fino al governo Monti, sapevamo. Il paese è in macerie, sicuri che sia un buon obiettivo? Non è più importante sapere chi governerà dopo 6 mesi. L'Italicum obbliga i partiti a formare grandi coalizioni elettorali, ma poi in Parlamento essi hanno ogni incentivo a porre dei veti per strappare vantaggi, sicuri che alla fine non avremo più instabilità. Non era meglio la sfiducia costruttiva? 7. La classe politica italiana si è abituata a scaricare sulla legge elettorale la sua incapacità. Davvero il fallimento della Seconda Repubblica è stato causato dai partiti minori. La grande sfida era l'euro. Come restare competitivi? Come ritrovare nuovi equilibri geopolitici? Alle classi dirigenti è mancata la consapevolezza di queste sfide, perciò hanno fallito, ma hanno fallito politicamente. A che pro aumentare la governabilità a scapito della rappresentanza se non per blindare vecchie politiche fallite e impopolari? 8. L'Italicum sembra fatto apposta per consentire a Renzi e a Berlusconi di sbarazzarsi di avversari interni ed esterni e poi giocarsi il paese a dadi. Ma così si favorisce la piaggeria e la politicizzazione delle istituzioni. E si avvantaggia chi, come Berlusconi, è in grado di coalizzare le forze più eterogenee. Non c'è il rischio di consegnare l'Italia a un Le Pen, legge Acerbo 1924. 9. La democrazia richiede qualcosa di più che le sole elezioni, a maggior ragione con il maggioritario. Ma in Italia gli stabilizzatori democratici sono indeboliti. Vogliamo introdurre il maggioritario senza che gli elettori possano scegliere i parlamentari, collegi uninominali, preferenze primarie, democrazia nei partiti. Senza sciogliere le concentrazioni mediatiche, senza limitare lo spoil system nella PA e nelle autorità garanti, l'abuso dei decreti legge, la concentrazione dei finanziamenti ai partiti nelle mani di un solo uomo, il segretario, le storture delle commissioni elettorali, i conflitti di interesse. 10. Si dice. Se oggi si votasse con la proporzionale vigente, l'Italia sarebbe ingovernabile. Ma l'offerta politica e il voto cambiano in funzione del sistema elettorale. Inoltre, quando nessuna proposta è totalmente convincente, in molti paesi si votano partiti diversi per obbligarli ad un'alleanza in Parlamento affinché ciascuno imponga agli altri di rinunciare alla parte più impopolare del suo programma. Perché toglierci questa possibilità? Abolizione del Senato. 11. L'abolizione del bicameralismo perfetto riduce la trasparenza del procedimento legislativo di fronte ai cittadini e facilita la decretazione d'urgenza che umilia il Parlamento. In Italia si fanno troppe leggi e male. L'esigenza di sveltire si riferisce all'azione amministrativa. Cosa c'entra il Parlamento? 12. Abolendo il Senato ed eleggendo direttamente di fatto il Presidente del Consiglio si indeboliscono i ruoli del Presidente della Repubblica e del Parlamento. Mancando le preferenze bisognerebbe reintrodurre il vincolo di mandato. Si vuole farla finita con il parlamentarismo, ma allora non sarebbe più coerente fare un buon presidenzialismo passando attraverso un'assemblea costituente eletta su base proporzionale. 13. Sui costi della politica, i cittadini avevano chiesto un drastico taglio degli emolumenti non solo per risparmiare, ma anche per moralizzare la politica, sgonfiare il mercato delle preferenze, riappropriarsi della selezione degli eletti, dare una possibilità d'entrata a chi porta in dote progetti per il bene comune. Da Veltroni in poi, i leader hanno invece dirottato l'opinione pubblica sulla riduzione del numero dei parlamentari, tanto la cosa non li riguarda, loro si autonominano al Parlamento. Non è un po' una truffa? Conclusione. 14. L'attuale Parlamento è stato eletto con una legge elettorale incostituzionale, non democratica. Per il principio di continuità dello Stato è legittimato a legiferare, ma certo ciò non significa che sia anche legittimato a cambiare la Costituzione. Quale legittimità avrebbe una Costituzione fatta da un Parlamento eletto con metodo non democratico? Sbaglierò, ma a me pare che le riforme e la profonda sintonia di Renzi e Berlusconi non spingano il sistema politico verso l'inclusività. Temo perciò che possano aggravare il declino e l'imbarbarimento